Versetto 15. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni, signorie, principate e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è il primo di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Allora in versetto 15, egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Questa parola, l'immagine, non è esattamente quella che noi pensiamo in italiano di immagine, no? Quando pensiamo di un'immagine, cosa pensiamo? Una fotografia, un dipinto, non solo cioè l'apparenza uguale di qualcuno o di qualcosa. Ma questa parola nel greco è eikon, da qui in italiano prendiamo la parola ikone. La parola eikon in greco vuol dire non solo un'immagine di qualcosa, ma un duplicato esatto, un prototipo uguale in tutti i sensi. E quindi Paolo, sapete che nel questo libro di Colossesi, Paolo sta difendendo la persona di Cristo, chi lui è. E quindi chiaramente lui dice che Cristo non è solo un quadro del Dio invisibile, ma lui è in tutte le sue sostanze, nel suo carattere, nel suo modo di essere, in tutto e per tutto uguale a Dio. Lui è la rivelazione di Dio in mezzo a noi. E ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù: Signore, mostraci il Padre? Qualcuno si ricorda cosa ha detto il Signore? Can you turn this down? Ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Se qualcuno vuole sapere com'è Dio, legge il Vangelo. Perché Gesù in ogni cosa, anche il Signore, ha dichiarato: io non faccio niente di me stesso, ma faccio solo quello che il Padre mi mostra di fare. Quindi le parole di Gesù sono le parole di Dio, il modo di agire, la compassione di Gesù è la compassione di Dio. Quando Gesù ha dichiarato alla donna presa in adulterio: neanche io ti condanno più, vai a non peccare più. Lui stava esprimendo il cuore del Padre. E Paolo vuole assicurare i credenti in Colossei, anche noi, che guarda che Gesù è è uguale al Padre in tutti i sensi. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. E infatti anche l'Apostolo Giovanni, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dice che Dio era in mezzo a noi. Dio è diventato la parola, è diventato carne, è dimorato in mezzo a noi. La parola era Dio, la parola è Dio. Questa seconda frase in versetto 15, il primogenito di ogni creatura. Allora i testimoni di Geova e altri sette prendono questo passo e dicono: vedi, Gesù primogenito vuol dire che Gesù è nato. Quindi prendono questa frase e cercano di dimostrare che Gesù non è eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma Gesù che è un essere creato da Dio Padre, da Yahweh. Ma questa frase in greco è prototokos, che può significare anche primogenito, come un bambino, il primo nato, ma può anche significare il primato, cioè colui che ha la preeminenza di tutta la creazione. E anche se leggiamo i versetti che seguono, vediamo che conferma questa usanza di questa parola, perché poiché in lui sono state create tutte le cose, quindi lui è colui che ha la preeminenza, cioè lui, tutte le cose hanno le sue origini in Cristo, perché Cristo ha creato l'universo. Cosa è scritto in Genesi? Dio? Cosa ha dichiarato Dio? Sia la luce, e la luce fu. Cioè Dio ha parlato le cose che non esistevano e li ha chiamato in esistenza con la parola, che Gesù è la parola di Dio. Ma questo primogenito di ogni creatura non solo vuol dire che lui ha la preeminenza, che lui è l'origine di ogni cosa, ma in un certo senso Gesù è la prima di una nuova creazione. Perché noi crediamo che Gesù è Dio eterno, onnipotente, onnisciente, ma noi crediamo anche che Gesù era un vero uomo, come ognuno di noi, ma senza peccato. Quindi lui aveva carne come la nostra, lui non era un fantasma, lui doveva andare in bagno, lui doveva mangiare, lui ha pianto. Vuol dire che lui aveva emozioni uguali alle nostre, lui sentiva triste, sentiva solo. Quando tutti i suoi amici, no, i fratelli, quando hanno arrestato, li hanno abbandonati, immaginate il Signore come sentivo, no? Quando eravate bambini, magari vi è mai capitato che magari tutti gli altri bambini sono scappati da te e non vogliamo giocare con Craig, no? E magari fanno per scherzo, è capitato solo a me? E sai, i bambini fanno così. Però se ti è capitato, come è capitato a me, è veramente una sensazione terribile, no? Dice, ma nessuno mi vuole. No, poi scherzano, poi dopo 5 minuti stai giocando di nuovo con loro. Però in quel momento è come nessuno mi vuole. Pensate al Signore, no? Nel momento in cui lui aveva più bisogno, abbandonato da tutti, negato addirittura, da uno dei suoi migliori amici, Pietro. Non lo conosco, non so neanche chi è. Quindi Gesù come uomo, guardiamo qui in versetto 18, poi torneremo in versetto 16. Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Allora, in un certo senso, sì, Gesù non è una persona nata, nel senso che negherebbe la sua esistenza eterna. Però lui è nato in un punto fisico nel tempo, come uomo, e non solo, lui è morto e poi risuscitato. E quindi questo passo che dichiara che lui è il primogenito dei morti, no? Parla della sua resurrezione. E qualcuno potrebbe chiedere, ma c'erano altri risorti prima di Gesù, giusto? Qualcuno sa qualcuno che è risorto prima di Gesù? Lazzaro? Qualcun altro? Il bambino della vedova di Nain? Una bambina anche, la figlia di Jairo? Gesù ha risuscitato 3 persone, però c'era una differenza, perché Lazzaro, la figlia di Jairo e il figlio della vedova Nain, Gesù li ha risuscitato nel loro stesso corpo vecchio, giusto? Quindi sempre il corpo del peccato, il corpo che abbiamo ognuno di noi, di cui Paolo parla che Questo vecchio uomo stava in deperimento, ma l'uomo interiore è rinnovato giorno in giorno. Quindi Gesù come uomo era il primo di ricevere il nuovo corpo della nuova creazione. Guardiamo in 1 Corinzi 15. In un certo senso Gesù era il primo superuomo, Superman. Lui era Superman già, ma lui ha ricevuto questo nuovo corpo, e guardiamo qui in 1 Corinzi 15, versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti e la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Allora andiamo un po' più avanti, sempre in capitolo 15. Versetto 50, or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, semplicemente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Questa parola in greco è metamorfosi, no? Quella che descrive il cambiamento di un bruco in una farfalla. In un momento, un battito d'occhio, il suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritto: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Ricordate dopo la resurrezione di Gesù che lui cosa ha detto alle persone? Non toccarmi perché non sono ancora stato glorificato. Però ricordate che dopo, quando lui apparve ai discepoli, come apparve? Ricordate come entrò nella stanza? Attraverso il muro. Questo è forte, no? Cioè, io posso immaginare il Signore, no? Entra attraverso il muro. Wow! Signore, ma come è il nuovo corpo, no? Non è come il vecchio corpo di carne e sangue. Chissà come sarà questo corpo. Ma Paolo parla chiaramente che Gesù è la primizia. Lui è il primo di avere questo nuovo corpo incorruttibile, questo super corpo che durerà in eterno. Perché Paolo chiaramente dice che questa carne umana non vedrà la gloria di Dio. Noi dovremo spogliarci da questo vecchio corpo e essere rivestiti, mutati, avere un corpo nuovo, un corpo che durerà per tutta l'eternità. Chissà di che cosa sarà fatto? Acciaio inox? Non lo so. Ma è un corpo speciale, no? Perché io sfido qualunque di voi a cercare di passare quel muro in questo momento, no? Qualcuno dai, corri, ta-dum, no? Come un film comico. Ma in questo nuovo corpo, pensate. E chissà che altre cose, non voglio speculare troppo, ma secondo me potremmo volare, no, alla velocità della luce. Beh, a me piace volare, no? Quindi non vedo l'ora di prendere le ali, e non le ali di Red Bull, no? Quindi Gesù è il primo di avere questo corpo nuovo, il primo fra tutti i credenti, perché tutti noi seguiremo il suo esempio. Paolo parla di questa risurrezione, prima Cristo, poi quelli al rapimento della Chiesa, poi altri, ancora dopo, alla fine della grande tribolazione, ognuno nel suo ordine. Tornando in Colossese, versetto 16, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni, signorie, principate e potestà. Molti suppongono che questi sono quattro livelli di autorità nel mondo spirituale, anche fra gli angeli, fra i demoni. Notate che dichiara che Cristo ha creato le cose visibili, quindi tutto l'universo che noi possiamo osservare, e anche quelle cose che noi non possiamo osservare con gli occhi umani. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, quindi Gesù è stato il mezzo per creare tutto l'universo, e in vista di Lui, quindi Dio ha creato l'universo attraverso Gesù, e è stato creato per Gesù. Abbiamo parlato anche domenica, tutto il scopo di tutto dell'universo è per procurare la moglie per Gesù. Anche noi siamo stati creati per Lui, per la sua gloria. Egli è il primo di ogni cosa, quindi questo è collegato che Lui è il primogenito di tutta la creazione, quindi che Lui ha la primizia, la supremazia su ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Allora, questa parola sussistono è molto interessante in greco, perché è fatto di due parole. La prima è sun, e vuol dire insieme. La seconda parola in greco è histemi, che vuol dire nel proprio luogo. Quindi Paolo sta usando, è quasi una frase scientifica qua, perché noi potremmo guardarlo e dire, sì, va bene, Gesù, tutto esiste, cioè Lui è l'origine, ma questa parola, ma anche in italiano si capisce meglio della parola in inglese, cioè sussistere non vuol dire solo che esiste, giusto? Vuol dire che Lui sostiene, mantiene attivamente, non che Dio ha creato e poi ha lasciato lì. E quindi sussistere, queste due parole greche, vuol dire che Cristo tiene insieme tutte le cose nel loro luogo. Lui tiene insieme tutti i pianeti nelle loro orbite, le galassie, il Sole, la Terra, la Luna, ma anche atomi. Allora, ho fatto un po' di un studio e spero che l'ho fatto giusto questa volta. E dovrei trovare qualche sito in italiano che spieghi queste cose, perché sono cose affascinanti. Allora, gli atomi, sapete che noi siamo fatti di atomi, giusto? Che in mezzo a me, anche se non sembra, c'è tanta aria. In mezzo a questo pulpito, questo microfono, il palco, il pavimento, la sedia su cui tu sei seduto. E il motivo per il quale tu non cadi in mezzo alla sedia, o che i tuoi piedi non sprofondano nel pavimento, è perché intorno al nucleo di ogni atomo del tuo corpo ci sono gli elettroni. Che formano come una cupola energetica intorno a ogni nucleo, E quindi questa cupola di elettroni respinge gli altri atomi. Quando vengono in contatto li blocca, non possono intrecciarsi. Se non fosse così, allora il tuo piede potrebbe sprofondare nel cemento in questo momento. Ma sono gli elettroni nei atomi del tuo piede o tue scarpe che fa resistenza contro gli atomi nel cemento e quindi non permette il tuo piede di sprofondare. Togliendo gli elettroni potremmo forse attraversare quel muro senza nessun problema. Non so che cosa succederebbe. Ma al centro di ogni atomo del tuo corpo, di questo pulpito, della terra, di questo soffitto, ci sono i protoni e i neutroni. I neutroni non hanno nessun carico elettrico. I protoni sono caricati in modo positivo. Allora, i protoni e i neutroni in ogni atomo sono tutti legati insieme, però gli scienziati non sanno perché. Perché come avete mai preso una calamita, no, due calamite, magari quelle lunghe che sono positivo da una parte e negativo dall'altra, e tu cerchi di mettere i due parti positive, qualcuno ha provato? Solo io e Jimmy. Vabbè, se tu provi di metterli insieme, rispingono. Non li puoi far toccare. Puoi provare, no? Ma poi scansano. Perché c'è questa forza, perché due cose positive si rispingono. Invece se giri e tocca negativo e positivo, cosa succede? Vengono attaccati subito. Allora, nel nucleo di ogni atomo ci sono tutti questi protoni e neutroni che dovrebbero volare uno lontano dall'altro, secondo tutta la legge della fisica. Ma c'è questa forza che si chiama Strong Nuclear Force, la forza nucleare più potente. Loro chiamano, danno questo nome ai scienziati, anche se non lo capiscono. È una cosa, un mistero per la scienza. Loro descrivono in questo modo, ma in realtà loro non sanno cosa mantiene insieme i protoni nel nucleo del tuo cervello. Perché secondo la legge della fisica, la mia testa dovrebbe... tutto l'universo dovrebbe separarsi. Ma non lo fa. E i più grandi cervelloni del mondo non lo sanno perché. Però voi sapete perché. Perché la parola di Dio dice che Egli, Cristo, è la prima di ogni cosa e tutte le cose sono tenute insieme al loro posto da Lui. Anche in Ebrei capitolo 1 versetto 1 Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. Anche potremmo fare un altro studio su questo versetto, ma cerchiamo di dire nei Colossesi. E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Pensate, Dio dice stai là. Per questo i protoni rimangono insieme, perché Cristo ha detto rimanete insieme. E un'altra cosa interessante, Pietro dice che alla fine del millennio, no? Quando Dio creerà un nuovo terra e un nuovo cielo, è scritto che tutti gli elementi saranno bruciati, cioè saranno consumate con un stridore. E può darsi che Gesù dirà rilascia, no? Tipo, cioè lui ha dato il comando, state insieme, no? Come un cane che dice cuccia, e poi il comando dice ok. Può darsi, vedremo. Un'altra cosa misteriosa dell'atomo che ho scoperto oggi pomeriggio, puoi sempre scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno, che anche l'energia che è dentro un atomo rimane sempre uguale. E anche questo i più grandi cervelloni del mondo non ne sanno perché, non hanno nessuna spiegazione, perché secondo tutta la scienza che abbiamo, no, tutte le cose vanno a perdere energia. E questo è collegato con la, no, E uguale mc quadrato, no, di Einstein, che l'energia è conservato, la conservazione di energia, avete sentito parlare? Comunque è un altro grande mistero. Mi piace perché più io studio queste cose, più vedo che l'uomo non ha capito ancora quasi niente dell'universo. Eppure basterebbe essere un po' umile e guardare nel manuale del creatore delle atome per capire. Ma comunque questa parola che Paolo usa è proprio che lui mantiene anche ogni elemento dell'universo al suo posto. Ed egli il capo del corpo, ciò della Chiesa, egli il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Quindi Cristo è alla primazia sul mondo materiale. Ricordate che questo era scritto per controbattere l'eresia dei gnostici, no? Che il mondo materiale era malvagio. Quindi Paolo dichiara che Cristo ha il primato nel mondo materiale, ma anche nel mondo spirituale, anche nella Chiesa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza, e qui chiaramente tutta la pienezza di se stesso. Cioè Paolo, cioè, deve ripetere in tanti modi per far capire che tutta la pienezza della divinità del Padre è in Cristo. Lui è pieno Dio onnipotente e pieno uomo. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Quindi Paolo dichiara che noi eravamo estranei, noi eravamo stranieri, eravamo persone fuori, sconosciuti. Perciò Gesù un giorno dirà a molte persone che pensano di essere cristiani, io non ti ho mai conosciuto, tu sei un estraneo per me, non ti conosco. Eravamo tutti in questa condizione, eravamo tutti nati estranei da Dio. La condanna della legge pendeva sopra la nostra testa. Eravamo nella nostra mente nemici di Dio. E molte persone non piacciono. No, io non ero così cattivo. Poi ho aggiunto Gesù alla mia vita. No, la Bibbia dice che tu eri un nemico di Dio. Tu eri strano, tu eri completamente fuori dalla vita di Dio. Ma Dio, nel suo grande amore, ha voluto riconciliare l'uomo, perché eravamo in guerra, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Quindi Cristo, che come uomo ha vissuto una vita senza peccato, quando lui era in croce, ha preso sul suo corpo tutti i nostri peccati. E Gesù è stato giudicato. Noi non dobbiamo pensare che Dio in qualche modo ha detto dimentichiamo il peccato, no? No, i nostri peccati sono stati messi su Cristo, tutti i nostri peccati, e non solo i nostri, ma quelli di tutto il mondo. E Dio ha giudicato il peccato. In un certo senso Dio ha giudicato se stesso al posto nostro. E quindi Cristo nel suo corpo ha preso quello che noi meritavamo, che era la morte, era l'eterna separazione da Dio. Perciò Gesù ha gridato, Padre, no? Perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento l'ira di Dio è stato scatenato contro di Lui, al posto nostro. Lui ha subito la penalità che noi meritavamo. Per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. È interessante qui che Paolo ha usato tre aggettivi qua. Non bastava solo dire che per farci comparire davanti a Dio santo, o dire solo per farci comparire davanti a Dio irreprensibile, o farci comparire davanti a Dio senza colpa. Ma lui ha usato questi, cioè tre frasi per essere più enfatico, per farci capire veramente quello che Gesù ha fatto. Guardiamo in 2 Corinzi capitolo 5. Versetto 20, mi sembra. No, 21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Non so per voi, ma per me questa è stata una grande scoperta diversi anni fa. Voi siete fortunati perché io ho fatto tanti sbagli nel mio cammino cristiano e cerco di farvi risparmiare tutti i buchi in cui mi sono caduto. Per questo sono pastore, che ho sbagliato in tutte le cose. E ti dice, ok, adesso fai pastore così, spiega loro come non fare sbagli. No, perché io posso dire, guarda, non andare là perché ci sono stato, guarda, è brutto, no? È brutto, cadrai e ti farai male. Ma pensare un attimo il fatto che cioè Cristo ha preso su di sé tutte le mie colpe, tutti i miei peccati, tutto il male che io ho fatto nella mia vita, passato, ma anche future. Sapete, non è che se io sbaglio domani e chiedo al Signore perdono, non è che Cristo muore un'altra volta. Quando Lui è morto è per tutti i peccati che ho commesso, non sto commettendo peccati in questo secondo, e quelli che commetterò. e lui, per merito suo, io vengo presentato davanti a Dio con la giustizia di Gesù, non la mia giustizia, la giustizia di Cristo. E posso dirvi che questa è una grande cosa che dovete afferrare, perché per tanti anni come credente non capivo queste cose. Io cercavo nella mia giustizia di essere abbastanza buono. Ma quando un credente capisce quello che noi abbiamo in Gesù e quello che Lui è in noi, allora puoi entrare in quel riposo di fede. Che Signore sei Tu in tutto, Tu fai tutto, Tu sei tutto. Attraverso il tuo corpo, attraverso la tua sofferenza, io sarò presentato davanti a Dio santo, irreprensibile. Irreprensibile cosa vuol dire? Cosa vuol dire in italiano? Non si può riprendere nessuna cosa, giusto? Senza colpa. Cioè, ognuno di voi in questo momento, tu senti di essere senza colpa in questa vita? Non hai mai fatto niente di male? No. Eppure, cioè, questo è lo stato che Cristo ci ha dato in Lui. Che davanti il cospetto di Dio noi siamo santi, irreprensibili e senza colpa. Se perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza del Vangelo che voi avete udito, che è stato predicato a ogni creatura che è sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e compio nella mia carne ciò che manca all'afflizione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Allora questo è un altro versetto che viene torcigliato, ma non dai testimoni di Geova, ma ad una chiesa che è molto famosa qui in Italia. La Bibbia chiaramente qui, quando Paolo parla di compiere l'afflizione che manca nel corpo di Cristo, assolutamente non parla che in qualche modo Paolo faceva espiazione per i peccati di qualcun altro. Voi comprendete questa cosa, no? Quando Gesù ha dichiarato sulla croce è compiuto, era veramente compiuto. La sua morte ha completamente soddisfatto la giustizia di Dio. L'espiazione per i nostri peccati abbiamo appena letto, no? Che attraverso il corpo di Cristo noi veniamo presentati davanti a Dio, santi, irreprensibili e senza colpa. Allora di che cosa sta parlando Paolo? Questo compio nella mia carne ciò che manca all'afflizione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Secondo voi, per portare il Vangelo in tutto il mondo qualcuno dovrebbe soffrire? Per compiere questa missione che Cristo ci ha dato, qualcuno dovrà soffrire? Io penso proprio di sì. Io posso parlare solo per me stesso. Io non sarei qui questa sera in Italia se era per i miei volere. Non era proprio il mio piano di andare in Italia come missionario. Il mio piano per la mia vita era di comprare un ranch nello stato di Washington. E questo non era un sogno, era una cosa che io potevo realmente fare, perché avevo i mezzi. Il mio piano era di comprarmi un ranch nella parte est delle montagne lì in Washington, e di avere mucche e avere la mia fuoristrada, la mia motocross, e di allevare animali e vivere nella natura e, no? gridare come un lupo ogni piena luna. E poi ho conosciuto il Signore. Ho detto, quello era il tuo piano, Greg. Io ho un altro piano. Cioè, in tutti i secoli, no? Qualche credente ha sofferto per il Vangelo? Penso proprio di sì. Alcuni hanno dato anche la vita. I martiri, gli apostoli. Altro che sofferenza. E secondo me Paolo sta parlando di questo. Perché alcuni di noi saremo chiamati, chi lo sa, forse alcuni di noi questa sera saremo chiamati a dare la nostra vita per il Vangelo. Non aver paura, non sto profetizzando, il Signore non mi ha dato una parola per nessuno. Però è possibile che uno di noi questa sera Dio dirà, voglio che tu porti la mia parola ai cannibali lì nella giungla di Asia. E tu andrai lì e soffrirai. E forse morirai, però portando il Vangelo a quelle persone, magari alcuni si converteranno, no? E quindi credo che Paolo, lui non sta parlando di espiazione per i peccati, quella è una cosa che Gesù ha fatto. E anche una cosa di capire qui è che quando noi abbiamo afflizione, il Signore li sente. Ricordate quando Paolo perseguitava la Chiesa? Cosa ha detto Gesù a Paolo? Paolo, Paolo, perché fai male ai miei figlioli? Lui ha detto, Paolo, Paolo, perché fai male a me? E io che sono papà, guai a chi fa male ai miei figli, perché io non sarò come il Signore. No, chi tocca il tuo figlio? E quindi Paolo sicuramente anche lui aveva un altro piano per la sua vita. Magari lui voleva fare il rabbino lì, no? O voleva insegnare nella scuola di Gamaliel lì a Gerusalemme, essere un pezzo grosso, no? Avere un bel palazzo lì sulla collina che guardava il tempio. Invece Cristo ha detto, no Paolo, tu sarai mio messaggero e tu soffrirai per il Vangelo. Ricordate quando Agaba ha profetizzato, l'uomo che è padrone di questa cintura sarà anche legato, portato via. Paolo ha sofferto tantissimo, ma attraverso la sua sofferenza tante persone hanno conosciuto la grazia di Dio. È una fallacia nella Chiesa oggi che noi come credenti, se noi siamo credenti, allora tutta la vita andrà liscio e perfetto e non avremo mai problemi. Voi sapete che nei paesi arabi i nostri fratelli, alcuni sono in carcere, alcuni vengono torturati mentre io sto parlando. Vengono torturati perché proclamano la parola di Dio. E Paolo poteva dire che lui era anche felice di fare questa cosa. Non so se io posso dire che sono contento di soffrire qualcuno. Ora mi rallegro. Allegria. Nelle mie sofferenze per voi. Ricordiamo dove ha scritto questa lettera Paolo? In jail, in galera. Lui stava soffrendo per il Signore mentre scriveva questa lettera ai fratelli a Colossei. E lui dice, se io devo soffrire, così sia. Cosa ha detto Gesù? Se il seme rimane in vita, porta molto frutto? No, cosa ha detto? Se il seme non muore e cade a terra, non porterà frutto. È un principio della vita, qualcuno deve morire in modo che altri possano vivere. E quindi questo sicuramente è in Cristo, perché attraverso la sua morte noi abbiamo avuto la vita eterna. Ma anche alcuni di noi dovremo soffrire in modo che altri possano udire la parola di Dio. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca all'afflizione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Di qui sono stato fatto ministro secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Abbiamo anche parlato domenica. Il fatto della Chiesa nel Vecchio Testamento era un mistero, non è una rivelazione aperta. Noi che siamo credenti nel Nuovo Testamento e comprendiamo le cose, allora Dio ora ha aperto i nostri occhi, possiamo anche vedere nel Vecchio Testamento questo mistero della Chiesa. Ma Paolo dice che fino a questo punto era una cosa che per gli ebrei era una cosa sconosciuta. Ricordate la storia di Pietro? No? Lui stava pregando sopra la casa di Simone a Jappa. Ricordate? E tre volte Dio ha fatto vedere una visione di questa lenzuola, perché Pietro è un po' come me, no? Un po' cocciuto. Ok Craig, ti devo far vedere tre volte in modo che tu capisci quello che io sto facendo. Perché anche i credenti, anche battezzati con lo Spirito Santo, ancora non capivano che Dio voleva salvare tutto il mondo. Che Dio voleva far che i gentili diventavano parte del popolo di Dio. E Paolo dice che questo, in tutti i secoli, in tutte le età della storia umana, era un mistero. Ma ora è stato rivelato attraverso di lui. E qual è questo mistero? La ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. E secondo me è ancora un mistero. Vi siete mai chiesti, ma Signore, come puoi tu abitare dentro di me? Come può Dio onnipotente, perfetto, santo, puro, abitare nei nostri cuori, specialmente le vostre? No, specialmente la mia. No? Non so se voi vi fate queste domande, io me la faccio, no? Forse penso troppo, non lo so. Ma è un mistero, no? Il fatto che Dio, che l'Onnipotente, colui che ha creato l'universo, avrebbe concesso di dimorare dentro di me. È un mistero. E Paolo dice che Cristo in voi, speranza di gloria. Questa frase letteralmente, perché si capisce in questo speranza di gloria, ma letteralmente c'è l'unica speranza che noi avremo mai di vedere la gloria. Questo è il pieno significato. Anche l'Apostolo Giovanni dichiara, se Cristo non è in voi, voi non avete niente. Non avete la vita eterna che dimora in voi. L'unica speranza che noi abbiamo di vedere la gloria del Padre, di vedere la gloria di Dio, è Cristo in noi. Lui è il nostro passaporto. Perché Dio un giorno noi saremo santi e irreprensibili comparire davanti alla sua presenza perché Cristo è dentro di noi e lui vede la presenza di Cristo. Cosa ha detto il Signore? Chi mi confessa davanti a questa generazione, io confesserò davanti mio Padre in cielo. Ma chi mi negherà, io negherò davanti il Padre e angeli in cielo. Quindi quando compariremo davanti alla presenza del Padre, il Signore, nostro avvocato, sarà lì e dice: papà, Silvana è mia, Lorenzo è mio. Amen. È l'unica speranza che abbiamo. Quindi è inutile che cerchiamo speranza in altre cose. L'unica speranza della gloria di Dio è Cristo in noi. Amen.